Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, subito dopo il mondo è stato sottoposto alla corruzione. E da quel punto la vita, finché Cristo non ritornerà, sarà difficile, perché c'è il peccato che regna nel mondo. Dio ha detto ad Adamo e ad Eva che a causa del loro peccato ci sarà afflizione, tribolazione, si mangerà sudore dalla fronte, fatica. È entrato il peccato, subito avevano senso di colpa, perché c'era colpa, hanno avuto subito gelosie, scontri. Il mondo è pieno di afflizioni e resterà così finché Gesù Cristo non ritorna. Benedizioni ci sono, immense benedizioni, ma ci sono dolori. Non sono finti e a volte non sono leggeri. Allora, la domanda: dove scegli tu a guardare ogni giorno? A che cosa scegli come oggetto dei tuoi pensieri? Ogni giorno scegliamo di guardare alle cose del mondo, una delle quali sono le afflizioni, le sofferenze e i dolori, può essere anche i piaceri del mondo. Oggi concentro più sui problemi, i dolori, le difficoltà, gli impegni. Oppure possiamo scegliere di guardare alle benedizioni che abbiamo in Cristo Gesù. Dove guardiamo cambia la vita. Pensate in modo pratico, era un agricoltore che lavora la terra. Se dovesse scegliere di pensare alle fatiche, pensare ai giorni caldi, qualche volta quando deve lavorare sotto la pioggia, pensare a quella stagione quando deve fare lunghe ore per finire tutto prima delle piogge, se deve ricordare quegli anni che erano duri con poca raccolta, se dovesse scegliere di pensare a tutto quello costantemente, 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 non pensando a tutti gli anni che c'erano buone raccolte, al fatto che alla sua casa non ha mai dovuto patire la fame, ha avuto anni difficili, ma sempre Dio ha provveduto, e ci sono stati tanti più anni buoni che brutti. Se lui sceglie di pensare al negativo, come sarà la sua vita? Egli sarà un uomo miserabile. Avrebbe sempre il muso, avrebbe un cuore amareggiato, sarebbe un uomo miserabile e renderebbe la vita miserabile per quelli intorno a lui. Pensate a un genitore. Come sta quel genitore se riempie la testa pensando a tutti i sacrifici, tutte le difficoltà, le notti quando un bambino sta male e non dorme, pensando a quante volte deve ripetere le stesse cose e ancora il figlio non ha capito, non lo fa? Che se pensa a tutto il negativo, a tutti i pesi, a tutte le fatiche, e se passa e ripassa e ripassa e ripassa nella testa le cose negative e non sceglie di pensare alle gioie e al privilegio e alla incredibile benedizione di poter amare un essere donato da Dio per un tempo limitato, dove tu puoi investire in qualcosa che dura per l'eternità. Se scegli di pensare al lato negativo e scegli di non pensare al lato positivo, ed è una scelta, come sarà quel genitore? Sarà miserabile, sarà schiacciato dal peso della sua responsabilità. Diventerà molto difficile per quel genitore di amare il suo figlio. E questo lo porterà ad avere rancore nel cuore a questo figlio che gli porta tanti problemi e pesi, e questo inciderà molto sulla crescita del figlio in senso negativo, che non farà altro che dare al genitore ancora più per cui essere aggravato. E così il rapporto andrà sempre peggiorando. Un cerchio vizioso. Pensate ad un credente che nei confronti di un altro credente focalizza sui lati negativi, focalizza sui torti subiti. Ah, ma mi ha fatto questo, mi ha fatto quello, mi ha offeso, mi ha ignorato, non mi ha compreso, non fa la sua parte, è sempre questo, è sempre pieno di peccato. Come andrà quel rapporto? Se scegli di pensare tutto quello e non al fatto questa è una persona amata da Dio, questa persona per cui Cristo è amato, certo cadi ancora, ma anch'io cado ancora, se non sopporta, se non perdona. Quel rapporto sarà un peso immenso, non ci sarà né edificazione nei confronti della persona né dalla persona, e tutta la Chiesa ne subirà le conseguenze, e quel credente mancherà la gioia e la sua vita non porterà frutto. Se noi guardiamo intorno, ci sono tante persone nel mondo, e purtroppo anche fra credenti, che scelgono di focalizzare sulle cose difficili. In questa Chiesa una persona che ha quella tendenza è un uomo, è l'uomo più vecchio della Chiesa. Io di natura, in una settimana qualsiasi, dove tendono ad andare i miei pensieri? Di natura. Vanno sulle cose negative. Ed io, non, forse voi avete superato questo, io devo combattere per non pensare alle cose negative. Mi viene molto facile. Non devo fare niente ed io ci sono. Non devo fare niente ed io posso vedere tutti i pesi, più delle difficoltà, le ingiustizie. Che vita sprecata se noi viviamo lì. Che vita piena di sofferenze inutili. Perché io non soffro per quello che devo subire. Io soffro quando focalizzo su quello che devo soffrire. Onestamente, quello che mi fa star male non sono le prove, e quando io focalizzo sulle prove, quello mi fa star male. Perché in quei momenti di buon senno, quando penso a guardare a Dio, io ho pace in mezzo alle prove. Io ho gioia in mezzo alle sofferenze. Dobbiamo capire che, e voglio ripetere questo, dobbiamo capire che le sofferenze fanno parte della vita cristiana. Come le doglie fanno parte di un parto. Il parto è stato da Dio creato dopo il peccato di essere una cosa dolorosa, e una donna che non accetta il dolore, no, io voglio un parto senza dolore, un parto naturale, senza dolore, sarà delusa. Sarà delusa. Perché vuole qualcosa che non avrà. E se noi vogliamo una vita dove i dolori spariscono, le persone fanno come vorremmo noi, i problemi diminuiscono a sciocchezze, saremo delusi. In Atti 14 Paolo aveva girato fondando chiese, e poi dopo lui torna a edificare quelle chiese, dare le ultime esortazioni. In Atti 14, 21 e 22, Paolo sta facendo proprio quello, ripassando le chiese che aveva fondato, e dichiara, Atti 14, 21, 22, dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, a Iconio e Antiochia, confermando le anime dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Guidato dallo Spirito di Dio, Paolo ha dichiarato a questi giovani credenti: è necessario che ci siano molte afflizioni, è la via che porta ad arrivare in cielo. Quindi preparatevi, per questo fa parte. Le sofferenze, le ingiustizie, le varie forme di afflizione che ci sono, fanno parte del lavoro, del piano di Dio per noi. E sono necessari come strumenti preziosi nelle mani di Dio che Egli usa per completare la sua opera in noi. Sono assolutamente necessarie e fondamentali. Quindi, se un credente sceglie di star male a causa delle afflizioni della vita, che possono essere di vari tipi, sta andando contro quello che Dio ha stabilito. Se non siamo mansueti, implichiamo che sappiamo noi meglio di Dio quello che ci serve, e questo è un grave peccato. Io ho peccato in quello, negli ultimi giorni, due volte. Situazioni che non volevo, che non erano giusti, e ho reagito nella carne. E cosa stavo dicendo? Hai sbagliato nella tua provvidenza di permettermi questa prova. Io merito di meglio. No, io non merito di meglio. E Dio non ha sbagliato. Voglio ripetere che quando noi non siamo mansueti, quando ci frustriamo, quando ci agitiamo, quando ci stufiamo di una situazione, e conosco questi malvagi comportamenti, stiamo peccando contro Dio, alzando il pugno contro la provvidenza di Dio, dicendo: tu hai sbagliato. È una forma di maledire Dio. È maledire quel Dio che mi ha permesso questo, ed è un peccato gravissimo. Ed è una cosa da abbassarci davanti a quel Dio, come Giobbe. E dire: Signore, non oso dire nulla, ho peccato contro di te. Tu sei giusto in tutto quello che fai. Tu sei giusto. Dobbiamo ricordare che Dio è in controllo di tutto. Perfino i più piccoli dettagli della vita. Cosa disse Gesù quando un suo discepolo, uno dei dodici, lo tradì? Un altro negò di conoscerlo con giuramento: è necessario che sia così. Gesù diceva: il dolore di essere tradito con un bacio da un caro apostolo suo, è necessario che sia così. Il Padre ha stabilito così. Accetto. Accetto. Matteo 10, conosciamo, 29 a 31. Gesù Cristo ci esorta: non avete timore? Oppure potremmo dire: non siate agitati quando le cose vanno male? Dio è in controllo di quello che ti sta succedendo. Di tutto. Gesù ci spiega in questo brano che siamo preziosi a Dio. Voglio leggervi Matteo 10, 29 a 31. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza volere dal Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque. Voi valete ben più di molti passeri. Che verità. Gesù inizia dicendo: avete notato quanto poco valgono i passeri? Cioè, la moneta più piccola che esiste, con quella piccola moneta si possono comprare di due passeri, così poco valgono. Eppure Dio controlla perfino la vita di ogni passero. Non permette neanche un passero a soffrire se non è la sua volontà. Controlla quello. A voi tutto è controllato, perfino la cosa meno importante della vita: quanti capelli avete sulla testa. Allora voi valete moltissimo a Dio. E se lui cura i passeri che valgono pochissimo, dovete capire che vi cura perfettamente in ogni dettaglio della vita. Questo è il motivo che non dobbiamo temere, non dobbiamo agitarci, non dobbiamo essere in pensiero. Tutto è sotto controllo di Dio. Quella situazione, quella prova, quella persona che ci porta tanto dolore, Dio è in controllo di quello. Io non riesco a capire come, però è vero. Tutto quello che succede, che ti fa del male, è sotto il controllo di Dio. E quindi sappiamo inoltre che Dio gestisce tutto per il nostro bene. E perciò è un peccato gravissimo, e voglio che abbiamo in mente quanto è grave agitarci. Ogni volta che lo facciamo, ed io cado, non dobbiamo cercare di migliorare, no, non devo fare quello. Dobbiamo confessarlo: Signore, ho peccato contro di te, perdonami. Tu hai gestito quello per me e tu non sbagli mai. Quindi abbiamo una scelta ogni giorno, tante volte al giorno. O scegliamo di pensare ai problemi, ai pesi, alle ingiustizie, ai dolori, senza tener conto, ma sono gestiti da te per mio bene, no, solo focalizzando su quello che ci fa male, arrivando così ad avere un cuore amareggiato, aggravato. Oppure possiamo scegliere di guardare a Dio. Tu, oh Signore, sei in controllo per il mio bene. Tu mi ami, tutto è sotto il tuo controllo. No, io non capisco quello che stai facendo, ma chi sono io per capire le tue vie? I tuoi pensieri sono al di sopra dei miei pensieri. Le tue vie sono al di sopra le mie vie. Quindi, chi sceglie di guardare alle benedizioni avrà gioia in mezzo alle prove più profonde. Paolo e Sile in prigione, le schiene tutto distrutte da essere stati frustrati, cosa stavano facendo a mezzanotte? Cantando inni, non lamentandosi. Chi vuole un cuore che trabocca di ringraziamento e lode, scegli di guardare a Dio e alle benedizioni. Allora, quello che vorrei fare con questo sermone è di darci un piccolo stimolo. E in un sermone solo si può solo dare un piccolo stimolo di guardare alle benedizioni. Voglio incoraggiarci a guardare alle benedizioni. Ricordiamo che Dio è la fonte di ogni benedizione. Dio è il creatore di tutto. Ogni bene viene da Dio. Ogni cosa bello e buono viene da Dio. Materiali, spirituali, rapporti, viene da Dio. Giacomo 1:16-17. Conoscete? Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Dio è la fonte di ogni benedizione e noi abbiamo ogni benedizione per mezzo di Gesù Cristo. In Cristo abbiamo ogni benedizione spirituale, non tanti, ne abbiamo tanti, ma abbiamo ogni benedizione spirituale. Efesini 1:3-4 da ricordare. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. La prima cosa da capire, da ricordare, da tenere in mente è che abbiamo ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo. Se noi pensiamo a quello e a nient'altro, avremo gioia in mezzo alle prove, in mezzo alle giornate difficili, in mezzo alle giornate che ci portano alla stanchezza, avremo gioia. In mezzo alle cose che portano tristezza, ma insieme a quella tristezza avremo gioia. Cosa sono le prove temporali che abbiamo? Sapendo che passeranno e saranno dimenticati per sempre. mentre ogni benedizione spirituale durerà per tutta l'eternità. Cioè, non c'è alcun paragone fra l'immensità delle benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo e le prove terrene che abbiamo in questo breve pellegrinaggio. Non c'è confronto, né di peso, né di duratura. Infatti, alla luce della gloria eterna che ci aspetta, le afflizioni che abbiamo in questa vita sono leggeri, sono momentanee. È come un ragazzo, un bambino nato cieco, e gli viene offerto un intervento che può sicuramente dare la vista a lui, non ha mai visto. Ma lui sente tutti parlare di quanto è bello vedere, e lui sente tutte queste persone e lui desidera, e poi questo grande dottore dice: guarda, io posso guarirti, hai un problema che io ho già fatto più di 1000 interventi e tutti i 1000 vedono, posso guarirti, però un intervento che creerà dolore, dureranno anche una settimana, dolori notevoli, ma poi toglieremo le bende e tu vedrai bene tutto il resto della vita. Cosa sono quei dolori che durano una settimana in confronto con una vita intera di vedere? Sono leggeri e sono momentanee. Infinitamente di più, le nostre afflizioni sono momentanee e sono leggeri in confronto con il peso eterno di gloria che ci aspetta. Questa è la dichiarazione in 2 Corinzi 4, 16 a 18. Perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Questo è un'esortazione. Questo è un'esortazione a non focalizzare sulle afflizioni della vita che sono momentanee e leggeri, ma piuttosto focalizzare sul peso eterno di gloria che ci aspetta. È assurdo. Quante volte sono stato stolto. È assurdo focalizzare su quello che dura ben poco e in confronto con quello che ci aspetta, il peso eterno di gloria, e niente. È assurdo. Per forza viviamo male quando scegliamo di concentrare su quello che è temporaneo del momento invece di quello che è permanente. E perciò dobbiamo fissare gli occhi su quello che è durevole, quello che durerà per tutta l'eternità, non quello che sta per finire. E se tu mi dici che la tua prova non dura poco, che non è momentanea, ma piuttosto è una cosa lunga e dolorosa, io ho prove che durano 20 anni, ti ricordo che secondo la parola di Dio è momentanea. Il problema è un problema di prospettiva. È come parlare con un piccolo bambino che deve aspettare 3 mesi per ottenere qualcosa di meraviglioso che durerà tutta la vita. Forse un altro bambino che è zoppo e c'è un intervento che lo guarirà e lui potrà correre e giocare come tutti i bambini per tutta la vita. Ma questo intervento sarà fra 3 mesi. Allora, per lui, che ha una piccola prospettiva da bambino, 3 mesi sembrano un'eternità. Uff, ma è tanto tempo, ma tanto dobbiamo, io vorrei già giocare, vorrei già correre, vorrei già saltare, ma devo ancora aspettare, qua 2 mesi ancora. È già stato lunghissimo, lunghissimo, sono stanco di essere in questa sedia a rotella. Ma tu, da genitori, tu vedi questo bambino che ha 6 anni e tu dici: oh amore mio, non è niente. Ma no, è tantissimo. E tu, che hai tanti anni in più, capisci? No, amore, 2 mesi non è tanto. Oh, tu sbagli, è tantissimo, ho già passato un mese, io capisco quanto è lungo. No, tu non capisci. Fidati. L'unico modo per quel bambino di avere fede per quei lunghi 2 mesi è di fidarsi di te, come noi dobbiamo fidarci di Dio. Amore, in confronto con questi 2 mesi, sarà tantissimo tempo che tu potrai camminare e saltare e correre. È poco. Ed è poco il tempo che noi dobbiamo ancora soffrire in confronto con quello che ci aspetta. Quindi dobbiamo ricordare che abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E questo vuol dire che, dire già che qualsiasi siano le prove e le afflizioni che abbiamo, non meritano la nostra attenzione, i nostri pensieri e i nostri cuori. Non meritano, non sono così importanti. Vogliamo scegliere a guardare a quello che è grande, a quello che durerà, che ci aspetta. Ho già letto in Matteo 10 che Dio è pienamente in controllo di tutta la nostra vita. Gesù ci ha fatto capire che non dobbiamo essere agitati, proprio perché Dio è in controllo di tutto, perfino quanti capelli abbiamo sulla testa e tutto quello che è più grande di quello. Un altro brano che conosciamo molto bene, che ci aiuta a capire quanto Dio è in controllo di tutto, ma non solo in controllo. Un Dio in controllo in sé non mi consola. Cosa fa con suo controllo? Cioè, se io trovo una persona che ha il potere di dirigere cose per darmi benedizioni o maledizioni, sapere che è in controllo non mi consola, finché non so cos'altro. Che cuore ha nei miei riguardi? Quale cuore ha nei miei riguardi? Allora, Gesù ha già detto in Matteo 10: voi valete per Dio molto più di molti passeri. Romani 8:28, impariamo qualcosa del cuore di Dio, perché dichiara Romani 8:28: ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio controlla tutto per il nostro bene. Tutto. Le cose belle e le cose dolorose sono controllate per il nostro bene. Dio, essendo assolutamente sovrano, gestisce letteralmente tutto, ma non solo gestisce per il nostro bene, gestisce le cose belle e gestisce le cose brutte, gestisce quello che ci porta gioia e gestisce quello che ci porta lacrime. Dio è in controllo di tutto per il nostro vero bene, mischiando i tre attributi di Dio, mischiando l'amore di Dio per noi, con la sapienza di Dio di saper fare tutto bene, con la potenza di Dio di poter fare quello che ha deciso. Questi tre attributi di Dio, l'amore di Dio per noi, la saggezza di Dio che non può sbagliare e la potenza di Dio che gestisce ogni cosa, garantiscono che tutte le cose cooperano al nostro vero bene. Ma molto spesso quel bene non è quello che avremmo voluto noi nella carne. Perché la carne non vuole le cose più grandi. La carne vuole stare bene sulla terra. La carne vuole meno problemi. La carne vuole che le persone ci trattino come vogliamo noi. La carne vuole cose terrene. Ma Dio vuole darci molto più, molto di più. E perciò Dio, che sa che ci servono le prove, ci manda le prove. Quello che la carne a volte odia, per produrre in noi il bene più grande. Leggo di nuovo lo stesso brano, Romani 8:28, e aggiungo versetto 29, che spiega qual è questo bene. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha riconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Dobbiamo ricordare giorno per giorno che il bene che Dio ha stabilito per noi non è una vita con pochi problemi, non è una vita necessariamente con il lavoro che volevamo o che paga abbastanza. Non è che le persone sono tutti buoni nei nostri confronti e le persone che amiamo ci fanno solo del bene e non del dolore. Mille cose. No, il bene che Dio sta facendo in noi è infinitamente più grande di tutto quello. Sono tutte cose quelle che passano. Dio sta facendo il bene di conformarci all'immagine di Cristo affinché possiamo stare davanti a Lui santi e immacolati nell'amore per sempre. Se per te è difficile sopportare le prove che Dio ha mandato nella tua vita, o meglio dire, quando ci è difficile sopportare le prove che Dio manda nella nostra vita, è perché non stai ricordando quello che Dio sta facendo tramite queste prove. Ti garantisco. Ogni volta che io sono agitato, turbato, abbattuto, quello che sarà il risultato, io non sto pensando a quello che Dio sta facendo. Ogni volta, 100% delle volte che mi lascio agitare da una prova o mi lascio scoraggiare, io non sto ricordando che Dio sta usando quello per mio vero bene. In quei casi, tu o io, dico tu, ma stai focalizzando sulla prova, dimenticando che quella prova che ti aggrava è uno strumento nelle mani di Dio. Non stai ricordando quello. Non stai ricordando, Signore, questo è gestito dalla tua mano amorevole nei miei confronti. No, ti garantisco, non stai pensando a quello. E tu, Signore, sei pienamente in controllo, potresti cambiare, ma tu non vuoi cambiare perché tu non hai finito la buona opera che tu stai facendo in me tramite questo. Anzi, posso darvi un piccolo suggerimento fortissimo: quando una prova ti aggrava, fermati a pregare, Signore, non ti prego di togliere la prova, ti prego, fortifica la mia fede e produce buon frutto in me tramite questa prova. Tu prega quelle due cose. Fortifica la mia fede e produce buon frutto in me tramite questa prova. La prova finirà mai in ritardo, sempre al momento giusto, avendo fatto buone cose in te. Devi alzarti gli occhi. Alzare gli occhi al di sopra della prova a Dio che sta dietro la prova e sta usando quella prova per il tuo vero bene, qualcosa che dura per l'eternità. Allora, due benedizioni ho menzionato: uno, che siamo preziosi a Dio; numero due, che Dio gestisce tutto. Un'altra benedizione, allora qui voglio menzionare due o tre benedizioni, ma c'è un elenco. Quanto lungo è l'elenco di tutte le benedizioni che abbiamo? Cioè, non si può. Ed io letteralmente ho scelto a caso fra questo immenso mare di benedizioni, ho scelto fuori tre o quattro. Uno grandissimo che non ci pensiamo spesso. Senza Cristo, le persone, noi compreso prima la salvezza, le persone hanno timore della morte. Infatti, le persone non vogliono affrontare la realtà della morte, evitano. Quando si parla di una persona cara che è morta, quanto spesso uno dice, ah, mio marito, mio figlio, mia mamma è morto, è morta. Quanto spesso senti quella frase? Molto raramente. Si usano qualunque eufemismi, parole, per non dire è morta quella persona. È mancata, sarebbe uno fra quelle più comuni. Ah, mi è mancata, ci è mancata la nostra cara. Perfino ai funerali non dicono è morto, dicono è mancata. Questi epifrasi che mettono su nei comuni non dicono è morto di solito, dicono è mancata la persona. Non vogliamo, tu parli della morte e le persone fanno un segno che è una bestemmia contro Dio, quella, le corna, è una maledizione alla Trinità. invocando Satana per aiuto. Le persone non vogliono pensare in modo serio alla morte, perché la morte è quando la porta chiude per sempre alla possibilità di essere perdonato. Quindi le persone vivono con timore della morte, un timore che cercano di negare, di ignorare, ma in Cristo c'è vittoria sulla morte. Ebrei 2, 14, 15 parla di questa benedizione. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. In Gesù Cristo c'è la liberazione dal timore della morte. Infatti in Giovanni 11, Gesù parlando con Marta, appena dopo la morte del suo fratello Lazzaro, che Gesù stava per risuscitare, dichiara che chi crede veramente in lui ha vittoria sulla morte. Vi leggo Giovanni 11, 25 e 26. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Io voglio ripetere: in Gesù Cristo c'è vittoria sulla morte. E questo vuol dire che nessuna prova può vincerci. Perché le prove, per forza, finiscono tutti con la morte, tanti molto prima. Ma noi andiamo oltre la morte e abbiamo vittoria sulla morte. Quindi noi abbiamo vittoria su ogni prova in Gesù Cristo. Dove guardi? Guardiamo a quello che abbiamo in Gesù Cristo. Scegliendo così, scelgo un'altra benedizione che abbiamo. E avrei potuto scegliere 100 altre benedizioni, ho scelto 4 o 5. In Gesù Cristo noi siamo salvati dall'ira. Questo vale la pena tenere in mente. L'ira di Dio è quello che tutti coloro in questa stanza e in tutto il mondo che non hanno Cristo hanno davanti. Un'ira che durerà per tutta l'eternità. Persone che possono dire: oh, che bello, una buona raccolta, una bella stipendio, una bella serata, una bella vacanza, una bella partita, una bella questa, una bella quella, stanno per soffrire eternamente. Le persone che si lamentano per problemi terreni, che non hanno Cristo, troveranno una sofferenza così abominevole, terribile, insopportabile, ma non ci sarà mai speranza che arriverà alla fine. Ma in Cristo Gesù noi siamo salvati dall'ira, perché Gesù Cristo ha subito quell'ira per noi. Si parlano molto di profughi oggi, ma che cos'è scappare da una morte terrena, povertà in confronto con il tormento eterno? Non è niente. Cioè le sofferenze sulla terra non sono paragonabili. Le sofferenze più terribili sulla terra non sono paragonabili al tormento eterno. Non c'è nulla, nulla sulla terra paragonabile all'ira di Dio, al lago di fuoco e di zolfo, dove c'è tormento giorno e notte dei secoli dei secoli. E Cristo ci ha salvati da questo. Tanti brani parlano di quella salvezza. Leggo 2, 1 Tessalonicesi 1, 10. Parla di cosa facciamo ora che siamo in Cristo. Cosa facciamo? Ci ha lasciato per aspettare dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Anche Romani 5, 8 e 9. Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, Gesù è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. la salvezza e la salvezza dalla punizione eterna, dove tutti quelli che rifiutano Cristo saranno condannati all'ira eterna nel lago di fuoco per tutta l'eternità. Fratelli e sorelle, quando noi consideriamo questo, che cosa sono le brevi e momentanee sofferenze di questa vita? Cosa sono le cose che durano? Ma durano tanti anni. Cosa sono tanti anni? Gli uomini che erano all'epoca di Abramo sono più di 3500 anni di tormento. Cos'erano 80 o 90 anni? Qualcuno ha vissuto fino a 100 anni di prove terrene in confronto di 3500 anni di tormento e non è iniziato ancora l'eternità. Le sofferenze qui sono momentanee e sono leggeri. Come possiamo lamentarci di una sofferenza che non è nulla in confronto con il tormento eterno che non dobbiamo mai subire, perché Gesù ha subito per noi quella punizione? Quanto è importante ricordare da che cosa siamo stati salvati. E posso dire, ogni volta che mi trovo agitato per i miei problemi, ogni volta che mi trovo amareggiato o scoraggiato, vi assicuro, non sto ricordando da che cosa sono stato salvato. E questo è un peccato. In Cristo Gesù non c'è più condanna. In Cristo Gesù ho pace con Dio. Romani 5,1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. 8,1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Oh, che possiamo gioire per questa realtà. Fra le tantissime benedizioni che abbiamo, vorrei menzionare un altro che è incredibile. Oh, quanto questo dà grande sollievo. Gesù Cristo intercede per noi. Lo Spirito Santo di Dio prega per noi. Noi abbiamo bisogno di preghiera. Abbiamo bisogno dell'intervento di Dio e Dio ha stabilito di intervenire in base alle preghiere. Ma noi siamo disastrosi per quanto riguarda pregare. Un fratello mi ha scritto: non dimentica, ti prego di pregare per me. Quante volte ho dimenticato di pregare per lui. Ma c'è uno che non dimentica. Quante volte ho pregato dicendo: Signore, non so neanche cosa chiedere in questa situazione. C'è uno che sa cosa chiedere. Quante volte i nostri peccati ci hanno ostacolato. C'è uno che non ha peccati. Romani 8,27, parlando dello Spirito Santo e quello che fa per noi: colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Lo Spirito Santo conosce i nostri cuori, conosce la volontà di Dio e prega perfettamente, costantemente, in modo che viene esaudita per noi. Poi avanti, 7 versetti in Romani 8,34, chi è colui che li condanna? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Lo Spirito Santo prega perfettamente per te. Gesù Cristo intercede per te. Siamo benedetti. Siamo benedetti. Questo merita ricordare tutti i giorni. Quindi quando tu ti trovi in una situazione che sembra pesante, che è pesante, che è doloroso, che sembra di non finire mai, tu dici: Signore, in questo momento lo Spirito prega per me e sa la cosa giusta. Lui sta pregando per me che la prova finirà al momento giusto e che nel frattempo che posso trarre i benefici. Grazie, grazie. Lui sa cosa pregare. Lui sa cosa pregare. E Gesù Cristo, io quante volte cado e Gesù intercede per me come avvocato. Guardiamo le benedizioni che abbiamo in Cristo. benedizioni che non finiscono. Dio ci ama. Dio ci ama. Parliamo di una benedizione immensa. Cosa posso dire qua? Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Romani 5,8. Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Tito 3, 4 e 5. Ma quando apparvero la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Tutto per amore. Primo Giovanni 4,10. E questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. E voi sapete che avrei potuto leggere tantissimi altri versetti per parlare dell'amore di Dio per noi. Allora, quanto grande sono le tue prove in confronto con l'amore di Dio? È una domanda seria e vorrei una risposta. Non che devi dire a me, ma devi dire a te stesso. Io chiedo a ciascuno di veramente valutare quanto grandi sono le mie prove in confronto con l'amore di Dio per me, che ha mandato Gesù Cristo, mi ha salvato dall'ira, mi ha dato lo Spirito Santo come sigillo e capara. Lo Spirito che prega per me, Gesù stesso prega per me, Dio gestisce tutto per mio bene. Quanto grandi sono le mie prove in confronto con queste e tantissime altre benedizioni. Quanto grandi sono. Quanto profondo è il dolore. Dolore vero. Dolore vero. Non nego il dolore. Ma quanto grande e profondo è quel dolore in confronto con l'immensità dell'amore di Dio per me, che avrò per tutta l'eternità. Ho iniziato dicendo che dove guardiamo cambia totalmente la nostra vita. Se scegliamo di focalizzare sulle nostre prove, sulle difficoltà, avremo un cuore amareggiato. E la nostra vita sarà una vita pesante e senza sia la gioia che la pace. Invece, pur avendo prove, pur avendo lacrime, non è mica sbagliato piangere per certe prove. Se scegliamo di guardare alle benedizioni che abbiamo in Cristo Gesù, ed oggi ho solo appena menzionato alcune, il nostro cuore traboccherà di gioia in mezzo alle prove. Avremo pace profonda. E in più avremo una vita che porta gloria a Dio. Allora, come stai? La risposta dipende non dalle tue circostanze, dipende da dove stai guardando. Se noi mai diciamo, ma se potessi solo essere liberato da quella prova, se potessi solo andare un po' meglio, allora starei bene, stiamo credendo una menzogna. Non è quello che ci fa star bene. È guardare a Cristo e alle benedizioni che abbiamo in Lui che ci fa star bene. Abbiamo ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo. Se tu non stai guardando, o meglio dire, quando riconosciamo, come ho riconosciuto io in questi giorni, di non guardare alle benedizioni, la prima cosa da fare è di confessare questo peccato a Dio. Confessarlo. Signore, perdonami e per mezzo di Cristo posso essere perdonato. Non è che devo autoflagellarmi per un mese. Oh, quanto ho peccato, quanto ho peccato, quanto ho peccato. Quello non è quello che la Bibbia dice. Dice, confessiamo i nostri peccati e poi Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da un'iniquità. Prima cosa da fare, riconosciamo questo come peccato e confessiamo il peccato. Signore, perdonami, ho dato spazio ai pensieri sbagliati e non alle benedizioni. Poi, grazie che mi hai perdonato. Un'altra benedizione. E poi riprendiamo la via a guardare a quello che abbiamo in Cristo Gesù. Preghiamo. Oh Padre, io ti ringrazio che che i tuoi comandamenti non sono gravosi. Tu ci comandi a guardare a Cristo, a focalizzare gli occhi su Cristo. Ci comandi ripetutamente. Ci comandi a rallegrarci, ovvero gioire nel Signore, ripetutamente. E non è un comandamento gravoso. Perché in Cristo Gesù siamo così benedetti che tutti i dolori e i problemi e le prove e le afflizioni di questa vita sono solo momentanee e leggeri in confronto con quello che noi abbiamo in Cristo Gesù, che durerà per tutta l'eternità. Oh, grazie per questo. Ci comandi qualcosa che effettivamente è solo riconoscere quello che abbiamo in Cristo. E grazie che tu sei all'opera in noi. Grazie che ci hai dato la parola e lo Spirito Santo per farci vedere e capire quando leggiamo o quando ascoltiamo. Opera in noi oggi. Io sono caduto a non guardare alle benedizioni, ed è grave. E ti ringrazio per il perdono e prego per i miei fratelli e le mie sorelle che possiamo essere attenti a riconoscere questo grave peccato quando dubitiamo la tua cura. E ti prego che possiamo essere un popolo che abbonda nel ringraziamento, perché siamo veramente benedetti. Ti ringrazio che abbiamo per cui ringraziare. E tutto è in Cristo Gesù. Nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.